Siamo al Festival Mantica di Cesena con Chiara Guidi. Quest'anno l'Accademia Drammatica che tu dirigi ha lavorato sul monologo per alcuni giorni. La prima domanda è proprio relativa alla durata. In un tempo tutto sommato concentrato e ridotto, che cosa precisamente secondo te si può passare a un partecipante?
Sì, è una domanda interessante perché nel tempo breve di 3 giornate è veramente utopica l'idea di costituire i fondamenti di un'Accademia. E soprattutto questo è già il secondo anno, perché anche l'anno scorso abbiamo ostentato appunto la parola accademia in relazione a un mio laboratorio con gli attori. E in realtà in pochi giorni i giorni sono necessari, i pochi giorni che abbiamo a disposizione sono i giorni necessari per il racconto, per la trasmissione orale di un'esperienza. Io non ho una concezione di accademia come luogo di trasmissione di un'esperienza lavorativa, in questo caso sul monologo, certamente reduce da lunghi mesi di lavoro sul tifone il racconto di come affrontare un testo e di come sostenerlo con la voce era perfetto per questo tipo di approccio accademico, ecco. E l'anno scorso l'affondo accademico invece era stato sul Macbeth, che è un mio campo di battaglia, direi, e in effetti ne sto preparando il debutto per i primi di agosto del 2014, e quindi in un certo senso porto nell'Accademia un'esperienza viva. E con tutto il dubbio che un'esperienza rappresenta, perché l'esperienza non ha mai delle certezze. L'esperienza è un racconto di qualche cosa che ancora deve essere compreso e non è possibile spiegare un'esperienza, ma semplicemente raccontarla perché possa diventare l'esperienza di un altro che a sua volta la racconta. È la linea narrativa necessaria anche per poter ritrovare un legame proprio nel teatro con una cultura orale che non si sente troppo legata al testo, ma prende dal testo tutti quegli elementi perché possano diventare i punti di appoggio per un altro tipo di esperienza. E poi questo magari ne approfondiamo meglio quando tocchiamo la materia viva del testo del tifone. Però l'Accademia nelle sue giornate, ecco, ha proprio questo tipo di ha questa caratteristica, quella di avvicinarsi all'esperienza viva di qualche cosa che è accaduto. Quindi io con sia l'anno scorso che quest'anno ho portato molti esempi nell'Accademia. Io recito, faccio esempi, spingo loro a recitare e curo con loro una linea di lavoro che mi appartiene, con una tecnica che mi appartiene, che è la tecnica molecolare della voce, che è una tecnica che sto cercando, sto indagando e sto mettendo a punto, sto affinando, raffinando.
Se è possibile, ci puoi raccontare, qui passerei proprio al debutto del tuo spettacolo Tifone, accennare qualcosa su come questa tecnica è stata lavorata in questo Tifone, appunto.
Sì, la tecnica molecolare pone l'accento sulla parte più piccola del linguaggio, che può essere il fonema o può essere la sillaba, perché per chi pratica il lavoro dell'attore, ovviamente, sono luoghi, ecco, direi, li definirei così, la lettera intendo il fonema, la consonante, la vocale o la sillaba, sono luoghi queste lettere dove poter entrare espressivamente. Faccio un esempio: nella parola, ad esempio, Ada, il nome Ada, la prima A è breve, la seconda è lunga, quindi già in sé le singole lettere hanno una loro espressività, un loro carattere sonoro, una loro primitività che riconduce forse a quando il linguaggio davvero era una articolazione del gemito o dell'esclamazione o della sorpresa e non era ancora una parola formata, perché non dimentichiamoci l'origine primitiva del nostro linguaggio, che nasce proprio dalla sensazione esperienziale, empirica con la realtà. Quindi come esprimere con la voce, come raccontare con la voce l'esperienza avuta, siamo ancora una volta intorno alla parola esperienza, come raccontare con la voce la propria esperienza, quindi all'inizio, nel primo contatto con la realtà con l'esperienza sensoriale della realtà, con ciò che ci tocca, produciamo gemiti, produciamo stupore, produciamo meraviglia, produciamo dolore. Poi pian piano questa cosa va raccontata, io non posso ripetere un gemito, non posso ripetere un'esclamazione, quindi pian piano articolo una parola che però porta dentro di sé tutta la primitività di quel suono, lo racchiude. Ecco, l'attore si trova di fronte a una parola che nasconde un mistero. Nasconde una chiave di lettura di quella parola, nasconde un senso profondo che è dato appunto dalla musica, perché il gemito è molto musicale, la risata è molto ritmica, il pianto è molto melodico, quindi la parola racchiude in sé, mentre racconta l'esperienza, anche tutti quei suoni disarticolati che il primo contatto con l'esperienza viva aveva prodotto nel corpo di chi era stato toccato da quella suggestione, da quella intuizione, e pian piano diventano parola, una parola che viene riconsegnata alla bocca dell'attore, il quale per poterne aprire tutte le chiavi entra gradualmente in tutte le sue varie parti, la sillaba, il fonema, la parola intera, come discorso, e pian piano questo permette di ritrovare delle cadenze, permette di trovare una musica, permette di trovare una spazializzazione non solo della parola ma anche della voce in relazione alla parola. E tutto questo ci permette di sospendere il significato. Ecco, questa è la cosa anche strana, perché se io lavoro sulla sillaba e sul fonema, dico al significato della parola: aspetta, mettiti un po' in là, tanto tu comunque ci sei come significato. Se io dico una parola, tu comunque come significato emergi. Io mi voglio concentrare sul suono, mi voglio concentrare sul ritmo, consapevole che quel suono e quel ritmo mi riportano a quando quel significato era carnale, era prima della sua concettualizzazione, quindi quando il mio corpo era attaccato alla cosa che vedevo e non era distanziato dalla ragione. Per cui per l'attore questa è una bella scommessa, una tecnica molecolare che ti permette di stare su un palcoscenico e di fare un'esperienza tangibile, sonora, melodica e ritmica della parola che porti.
Voi raccontate che le parole sono proprio, in questo caso, proprio scritte su un pentagramma, appunto come fossero in qualche modo delle note, ecco. Ci puoi raccontare un pochino meglio?
È chiaro che un'idea guida sempre la scrittura e di un testo da pronunciare. Mi spiego meglio. Io sulle parole di Conrad ho come scritto un percorso musicale per la voce, quindi io questo testo, da adesso in poi, finché lo replicherò, lo farò sempre così. È come se io abbia scritto una musica su quelle parole. Quelle parole sono immobili, sono ferme, ma vengono ridestate da questa voce che le percorre, le attraversa, le muove, le percuote appunto, le batte, le solleva, le abbassa. E quindi la voce ha avuto l'ispirazione, ecco qui l'idea, dal tifone stesso, quindi è una voce che si innalza, si abbassa, oscilla, si piega da una parte, si piega dall'altra, sprofonda nell'oscurità e ha una dinamica interna variegata che fa i conti col respiro, perché il respiro è anche quello che ti permette poi di trovare il ritmo della pausa, una pausa che va soppesata, perché anche in questo caso la stessa pausa porta un'idea sonora. E quindi la mia scrittura gradualmente si è fissata, perfezionata, estremizzata su queste parole, una scrittura per la voce, e io quindi tutte le sere non interpreto le parole di Conrad, ma interpreto la partitura che ho scritto per la voce sulle parole di Conrad.
Ecco, rispetto alla tua interpretazione, quello che salta proprio in evidenza immediatamente è la maestria della vostra, ma adesso stiamo parlando del tuo lavoro, della tua esecuzione. Allora volevo chiedere, rispetto a questo, cioè al mostrare un'abilità tecnica, no? E quanto questa cosa e in che modo questa cosa tu cerchi di tenerla sotto controllo o quanto invece questa cosa viene lasciata vivere, ecco.
È una bella domanda questa, perché l'esercizio quotidiano non è altro che un lavoro artigianale di ascolto. Io posso recitare perché ascolto anche l'ambito appunto nel quale vado a recitare, ed è chiaro che per creare delle dinamiche all'interno della voce io devo estremizzare le parti. Se vado a destra con la voce, poi vado a sinistra, poi vado in alto, poi vado in basso. È proprio una dinamica spaziale, quasi una rosa dei venti che inseguo con la voce. Ma il problema sta qui, è poter riuscire ad andare a comprare un pezzo di pane dal fornaio usando questa tecnica e senza che il panettiere possa meravigliarsi. Quindi trovare un modo naturale perché la voce possa poi ritrovare la sua varietà tonale, i suoi colori, perché noi abbiamo delle voci molto, abbiamo molte voci all'interno di una voce, solo che siamo spesso relegati ad utilizzare solo una voce. Questa è una preoccupazione per l'attore primaria, perché l'attore è innanzitutto colui che dona un testo, ma questo testo porta con sé un corpo, e il corpo pulsa, e il corpo salta, e il corpo cammina, e la voce allo stesso modo è un corpo in movimento, è un corpo in cammino, e questo corpo ha tutte le dinamiche della tridimensionalità. Non è un corpo schiacciato che sbatte contro una parete schiacciata, ma è un corpo che, quando la voce è un corpo che quando io la dico si muove e mi colpisce anche alle spalle. Quindi io vedo la mia voce e la guido come se fosse quasi un cavallo che va avanti, poi gira, poi mi sfugge, mi prende alle spalle. È una presenza che io muovo, e muovendo lei cambio anch'io.
Il vostro spettacolo, dal punto di vista proprio del testo che viene detto, finisce con una frase che dice: ci sono cose che non si trovano nei libri. Ecco, considerando che questo spettacolo racconta una storia che invece si trova in un libro, che diciamo per chi insomma magari non conoscesse questo testo, è un testo che Conrad scrisse nel 1899, che fu pubblicato nel 1902 per la prima volta in una puntata in una rivista, e poi nel 1903 sì, per la prima volta in un libro, sì. Quindi insomma è un testo pubblicato da un sacco di tempo, sì. Ecco, e quindi molto legato anche proprio a una materialità, sì, di sì, un libro che sì, c'è, sì, sì. Ecco, allora questa frase con cui hai deciso di chiudere, ci sono cose che non si trovano nei libri, può in qualche modo riassumere il senso o uno dei sensi di questo lavoro, e se lo può fare, in che modo? Ecco.
Sì, è interessante questa frase, perché questa frase è proprio il consegnarsi all'esperienza, il consegnarsi al fare, non all'essere, cioè non ciò che è scritto e stabilisce la realtà delle cose, ma in un testo ci sono contenuti tanti testi, in un racconto ci sono tanti racconti, quindi prendere un racconto in mano e forzarlo e ferirlo e farne uscire quella parte che Conrad stesso nella sua introduzione al Negro del Narciso diceva: io quando scrivo devo rendere giustizia alla realtà, e quindi dire anche quello che nella realtà non si mostra e che tuttavia spinge la realtà a mostrarsi. Questa è la cosa interessante, per cui da una parte non tutto è scritto nei libri, perché c'è una, perché l'esperienza è la madre della scrittura di un libro, quindi non posso partire dalla semplice lettura di un libro per poter ricavarne una regola, ad esempio su come affrontare il tifone, e quindi automaticamente tutto lo studio che il capitano McVeer fa per come, su come affrontare i tifoni vengono completamente resi vani dall'esperienza, perché questo è un tifone che prospetta una distruzione totale, in realtà se ne va e non ritorna e non si sa perché, anzi pare forse che se ne vada perché Jukes, il primo ufficiale di bordo, e scende in coperta a calmare dei cinesi, quindi è una situazione anche umana e in effetti Conrad poi poneva nella sua relazione col mare non solo un problema di arte della scrittura, quindi la sua scrittura era legata al mare, ma pone anche un problema etico. Infatti per Conrad è importantissimo il passaggio ad esempio dal veliero al piroscafo, perché il veliero era più vicina ad una società preindustriale dove c'era un affiatamento tra gli umani, una collaborazione, che invece il piroscafo in una società londinese più industrializzata incomincia a schematizzare i ruoli sociali e anche a dividere le persone tra loro. Quindi Conrad ha sia un problema, pone con la sua scrittura un problema artistico, infatti lui interroga il fare della scrittura quando scrive, e dall'altra pone anche ovviamente vicino a un problema estetico un problema etico. Questo tifone tifone, che qual è, cos'è il centro del tifone, a che cosa ci stiamo riferendo, cos'è questo mare, cos'è questo piroscafo Nanshan? Non è semplicemente un piroscafo, quindi io posso leggere questo libro, posso entrare nella dinamica della storia, ma se io al di là di questo piroscafo, al di là di questo mare, non vedo oltre, non vedo altro, non vedo quello che non c'è scritto, limito il racconto stesso di Conrad e lo riduco a un solo racconto quando questo racconto ne ha 100.000 all'interno.
Questo tuo ultimo così allargamento mi porta a farti un'ultima domanda relativa al fatto, al tuo ruolo di direttrice artistica, sì, di Mantica. Quest'anno, sesta edizione di Mantica, è stato insomma all'inizio dichiarato come centrale questo tema della riscoperta del luogo, e nelle presentazioni voi dicevate: la piccolezza e la marginalità devono costituire punti di forza e non essere rimossi in qualche modo. Volendo fare una specie di bilancio, se così si può dire, se è possibile farlo, qual è secondo te un punto di forza e quale eventualmente una debolezza di questa edizione?
Ma io credo che in questo momento il Mantica abbia una forza, che è quella di investire davvero in uno spazio, di farlo debordare al di fuori dei muri architettonici e vedere come uno spazio per le idee che porta all'interno diventa qualcosa di più largo e di più alto. Lo dico perché è uno sforzo immane per noi caricarci di un festival, probabilmente è un passo più lungo della gamba, cioè di quello che ci possiamo permettere, e tuttavia per noi è centrale perché in questo spazio è pubblico, il Teatro Comandini è una ex scuola tecnica, in questo luogo pubblico si deve aprire e soprattutto perché qui dentro operano degli artisti che agiscono con le idee, lavorano con le idee, e queste idee si traducono poi in spettacoli, ma queste idee creano anche un tappeto teorico, sono figura anche di un pensiero, e questo pensiero può trovare delle connessioni con altri artisti che peraltro potrebbero essere già anche entrati nella preparazione dei lavori artistici di coloro che stanno lavorando qui dentro. Quindi Mantica nasce proprio nell'esplosione di un'idea, ecco, nel senso che dentro questo discorso del luogo c'è tutta la questione della palestra che Romeo ha utilizzato, c'è tutto il discorso del tifone, in quanto il tifone disegna e marca fortemente un luogo, c'è tutto il disegno dello spazio di Ordi e di Silvia Rampelli, c'è tutto il problema del soffio della Junko Ueda che stasera suonerà e canterà, c'è tutto il problema delle ultime voci delle Alpi di Renato Rinaldi, c'è tutta la questione delle periferie urbane mondiali di Alessandro Scotti. Ecco, intorno ad una questione che dal mio punto di vista è il tifone, ecco, io ho raccolto una collana appunto di presenze che inaugurano una visione di spazio non in senso prospettico, nel senso che noi siamo di solito abituati a un punto di fuga, e a quel punto di fuga facciamo convergere tutte le nostre visioni. No, qui dentro ci sono tanti artisti e tutti gli artisti portano un angolo di osservazione completamente diverso, e in questa compresenza di tanti angoli noi abbiamo un'unità, e che è il festival, che chiede allo spettatore una responsabilità di lettura, per cui il pubblico vedrà una differenza, cioè una strana presenza, strane presenze al fianco, no? Come è possibile un Renato Rinaldi vicino a una giapponese che canta un canto mitologico? Quindi queste differenze permettono tuttavia di scatenare una chimica dove tra la prima e la seconda presenza se ne scatena una terza, che è quella che genera lo spettatore e che non è presente. Ecco, non tutto è scritto nel programma di Mantica, così come non tutto è scritto nel libro di Conrad, ma aspetta lo spettatore scoprirlo e avere un ruolo creativo in quanto cittadino.
Chiara, grazie. Sì, davvero, grazie. Adesso tutti dobbiamo scappare perché qua il festival incombe. Grazie, e chi volesse altre informazioni può senz'altro visitare il sito della Societas Raffaello Sanzio, che è raffaellosanzio.org. Grazie.
Grazie.
E qui è Michele Pascarella per Gagarin Orbite Culturali. Ciao.